09 dicembre 2019. Origami di DNA per diagnosi non invasive. Fonte, CNR-IOM. Biosensori da usare per diagnosi cliniche accurate e perfettamente biocompatibili, realizzati con piccole sequenze di DNA sintetico ripiegate su stesse. Questo è il risultato di una ricerca pubblicata su Nano Research. Il lavoro è il frutto di una collaborazione internazionale della durata di 3 anni, che ha coinvolto l'Istituto Officina dei Materiali del CNR, la Molecular Foundry di Berkeley, le Università di Nova Gorica e Graz. Un gruppo di ricerca internazionale che ha coinvolto l'Istituto Officina dei Materiali del Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR-IOM, la Molecular Foundry di Berkeley, le Università di Nova Gorica e di Graz, Austria, dopo 3 anni di studio, ha pubblicato su Nano Research un importante risultato. Possiamo costruire dei sensori costituiti di solo DNA in grado di rilevare la presenza di target specifici. Noi compriamo da Sigma Aldrich, un'azienda statunitense, piccole sequenze di DNA sintetico a singola elica, poi facciamo in modo che queste si leghino a un lungo filamento circolare di DNA. Così queste sequenze si ripiegano un po' come se fossero degli origami. In questa ricerca abbiamo progettato e realizzato un tetraedro dotato di una sonda, anch'essa di DNA, che riconosce un target specifico e vi si lega. Questo legame esercita una trazione sui pilastri del tetraedro, che collassano, cambiando la configurazione della struttura. Osservando questo cambiamento confermiamo che il target è stato trovato, spiega Valentina Masciotti del CNR-IOM. Per osservare qualcosa in questa scala di dimensioni e vedere cambiare la forma degli origami, bisogna però trovare una strategia. È così che il gruppo di lavoro ha trovato una soluzione nanotecnologica. Abbiamo deciso di avvalerci delle straordinarie proprietà delle nanoparticelle d'oro. Ne abbiamo attaccate 2 su altrettante facce del tetraedro a una distanza prestabilita. Quando la struttura si schiaccia in seguito al legame del target, le 2 nanoparticelle si avvicinano modificando le proprietà ottiche della struttura, cioè il modo in cui essa assorbe la luce, prosegue Masciotti. Dunque, basta possedere uno spettrofotometro, uno strumento diffuso nei laboratori per misurare le proprietà ottiche di un campione, per poter vedere se le nanoparticelle d'oro si sono avvicinate e quindi se si è in presenza del target cercato. Il sensore così progettato, costituito da DNA e nanoparticelle d'oro, risulta perfettamente biocompatibile e quindi è perfetto per essere utilizzato in diagnostica, in vitro e in vivo. Durante lo studio sono stati eseguiti 3 test in ambienti diversi che riproducono alcune caratteristiche del corpo umano. Dopo aver studiato la configurazione di base del tetraedro con e senza nanoparticelle a Berkeley e a Nova Gorica, il sensore è stato provato in un ambiente liquido come il sangue sulla linea di sincrotrone Small Angle X-Ray Scattering SACS dell'Università di Graz al sincrotrone Elettra di Trieste. Al CNR-IOM invece sono state simulate le condizioni della matrice extracellulare misurando la risposta ottica del sensore in un reticolo gelatinoso. Infine, il tetraedro è stato analizzato nell'interazione con un supporto solido che riproduce le matrici ossee del corpo umano. 24 dicembre 2019. Respirare la foresta, come varia e come prevedere la concentrazione di oli essenziali. Fonte, Cribe. Uno studio sulla concentrazione dei composti bioattivi presenti nell'aria forestale emessi dalle piante e dal suolo per beneficiarne al meglio è stato condotto da un team dell'Istituto per la Bioeconomia, CNR-IBE, insieme al Consorzio LAMMA e al Club Alpino Italiano. È pubblicato su International Journal of Environmental Research and Public Health. I composti organici volatili biogenici, gli oli essenziali emessi dalle piante e dal suolo, sono tra i principali elementi che concorrono a rendere l'ambiente forestale benefico per la salute delle persone, come dimostrato da numerosi studi scientifici che hanno esaminato la risposta fisiologica e psicologica a seguito dell'inalazione delle sostanze volatili aromatiche presenti nelle foreste. Non tutti i siti e i percorsi forestali, né tutte le stagioni o momenti della giornata sono però uguali, anzi le concentrazioni di questi composti cambiano nel tempo e nello spazio molto più rapidamente di quanto ritenuto finora. Tali concentrazioni sono tuttavia in gran parte prevedibili, consentendo di scegliere le situazioni migliori per sfruttare gli effetti benefici di tale ambiente. È quanto emerge da uno studio coordinato da ricercatori del Consiglio Nazionale delle Ricerche HCT Agri Food Laboratory dell'Istituto per la Bioeconomia, CNR IBE, in collaborazione con il Club Alpino Italiano, CAI, e con il Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile, Consorzio LAMMA, costituito tra CNR e Regione Toscana. La ricerca dal titolo Temporal and Spatial Variability of Volatile Organic Compounds in the Forest Atmosphere è stata pubblicata dalla rivista International Journal of Environmental Research and Public Health, IJIRP. L'interesse per le conifere e la loro valorizzazione del nostro laboratorio ci ha indirizzati verso lo studio delle proprietà trasferite da queste piante nell'atmosfera, oggetto tra l'altro della terapia forestale, pratica che sotto assistenza psicologica e medica in paesi come Giappone e Corea è sostenuta dai servizi sanitari con risultati in termini psicofisiologici riportati da una crescente produzione scientifica. Il nostro studio potrebbe quindi rendere più efficaci queste pratiche emergenti, dichiara Federica Zabini di CNR IBE, ideatrice della ricerca. Finora, infatti, nessuno ha pensato a ottimizzare questa pratica in funzione delle proprietà dell'atmosfera forestale. Un anno fa abbiamo cominciato a testare le proprietà bioattive degli aghi di abete bianco, ottenendo mediante cavitazione idrodinamica un estratto con proprietà antiossidanti significative. Armati di zaino, scarponi e di un naso elettronico, da agosto a ottobre di quest'anno abbiamo percorso strade forestali e sentieri del CAI sull'Appennino Tosco-Emiliano, in particolare tra la foresta del Teso in provincia di Pistoia e l'Abetina Reale in provincia di Reggio Emilia. Abbiamo così scoperto che la concentrazione dei composti organici volatili emessi da piante e suolo cambiava radicalmente nel giro di meno di un'ora e di poche centinaia di metri, prosegue Francesco Meneguzzo, ricercatore di CNR IBE e membro del Comitato Scientifico Toscano Fiorenzo J del Club Alpino Italiano, per il quale sta conducendo il progetto Reforest. Secondo le evidenze emerse incrociando i dati biochimici raccolti in foresta con i dati meteorologici, emerge che gli orari migliori per cogliere gli effetti benefici della foresta sono il primo mattino e le ore dopo mezzogiorno, in giornate soleggiate e con vento debole, e che in montagna le foreste di conifere sono più efficienti di quelle costituite da solo faggio. Occorreranno altri studi prima di poter costruire un modello generale per la selezione ottimale di siti, percorsi, stagioni e orari, dettagliando la composizione dei composti bioattivi presenti nell'area forestale e correlandoli ai rispettivi effetti già verificati sulla salute delle persone. Il nostro studio offre però una metodologia innovativa e ampiamente applicabile, oltre che i primi risultati, conclude Lorenzo Albanese, sempre dello stesso istituto. Un recente studio pubblicato su Nature valuta in almeno l'8% del PIL mondiale il valore economico delle aree protette, considerando soltanto gli effetti sulla salute mentale dei visitatori. Una struttura semantica comune a tutte le lingue del mondo. I significati delle parole sono organizzati secondo una struttura che è comune a tutte le lingue del mondo ed è indipendente dalla storia culturale, dalla localizzazione geografica e dal tipo di ambiente. Questa struttura rifletterebbe proprietà fondamentali della cognizione umana. In tutte le lingue il modo in cui vengono organizzati i significati è fondamentalmente simile perché il linguaggio umano ha una struttura semantica universale, indipendente dalla cultura e dalla collocazione ecologica e geografica dei parlanti. Questa struttura rifletterebbe dunque proprietà fondamentali della cognizione umana. A sostenerlo è uno studio di ricercatori dell'Università di Oxford, del Santa Fe Institute e dell'Università del New Mexico a Albuquerque, che firmano un articolo pubblicato sui Proceedings of the National Academy of Science. Lo studio della semantica, ossia dell'insieme dei significati espressi attraverso il linguaggio, permette di accedere indirettamente al modo in cui sono organizzati i concetti nella nostra mente. Ma gli esperti discutono da tempo se questa organizzazione sia davvero universale e innata oppure legata alla cultura o all'ambiente, e trovare un accordo è complicato dal fatto che misurare i significati e procedere a una loro analisi comparativa nelle diverse lingue è tutt'altro che semplice. Yin Yun e colleghi hanno cercato di fornire una misura empirica della prossimità semantica di diversi concetti usando i dizionari di 81 lingue rappresentative delle diversità culturali e ambientali del mondo. In particolare, i ricercatori si sono concentrati sulle parole polisemiche, ossia le parole usate in una lingua per esprimere più concetti che in un'altra lingua sono invece rappresentati attraverso più parole. Un esempio classico è la parola piatto, che in italiano e in francese si riferisce sia alla stoviglia sia a una superficie piana, mentre in inglese i due concetti sono espressi rispettivamente con dish e flat. La frequenza con cui due concetti condividono una parola polisemica in un campione di lingue può essere usata come una misura della loro similarità semantica. Young e colleghi hanno così costruito delle reti di concetti per ogni lingua per poi confrontarle. L'analisi statistica delle polisemie osservate ha quindi mostrato che le proprietà strutturali delle reti sono simili anche tra gruppi linguistici molto diversi e in gran parte indipendenti anche dalla geografia continente, dall'ambiente costiero fratto interno umido fratto secco e dalla presenza o meno di una tradizione letteraria. Una somiglianza che, prescindendo da questi fattori, confermerebbe l'ipotesi che alle radici del linguaggio vi sia una struttura cognitiva universale e innata.